Allora, qui sono stati invitati quegli appartenenti a consigli pastorali appena eletti dei due decanati Giambellino e Barona. Sapete tutti che appunto c'è in atto un ripensamento dei decanati della città di Milano. Le ragioni di questo ripensamento sono molteplici, ma non importa. E un'ipotesi molto realistica è che d'ora in avanti ci sia questo decanato abbastanza significativo che raccoglie le parrocchie che attualmente sono sotto Giambellino e Barona. Va bene, ma questa è un'operazione di ingegneria ecclesiastica che ci interessa fino a un certo punto. Non cambierà più di tanto la nostra vita, ecco. Però questa cosa qui ha un po' segnato, perché noi soprattutto preti abbiamo un po' lavorato, riflettuto sul senso di questo nuovo struttura, su cosa volesse dire, anche come potessimo camminare insieme, ecco. Parallelamente, voi tutti avete sentito parlare e avete magari anche preso parte in qualche modo al sinodo dalle genti, questo sinodo che il Vescovo ha indetto per ripensare un frammento minimo della pastorale, che era la pastorale per gli stranieri, ma che è diventato un punto di osservazione, di riferimento per rileggere la forma della Chiesa. La Chiesa è fatta costitutivamente dal convergere di culture, provenienze diverse, ebrei e gentili, potremmo dire dal punto di vista della scrittura, ma che da sempre queste differenze si mettono insieme e così nasce la Chiesa, anche la Chiesa di Milano, non solo per le provenienze degli stranieri, ma ecco, questa cosa che sembrerebbe anche un elemento marginale, in realtà è diventata, credo che questo fosse l'intento del nostro Vescovo, diciamo il grimaldello per favorire un ripensamento della forma della Chiesa. Cioè, oggi cosa vuol dire dare volto alla Chiesa, anche alle comunità cristiane, no? Come devono essere? Perché? Perché viviamo un tempo in cui le cose cambiano. Francesco a Firenze disse: questo non è soltanto un tempo di cambiamenti, ma è un cambiamento. No, com'è che è? Aspetta. Cambiamento d'epoca. Non è un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. Cosa vuol dire? E soprattutto, va bene, da un lato ci interessa capire i cambiamenti che stiamo vivendo, ma poi ci interessano i cambiamenti che riguardano il modo con cui oggi si crede, si vive la fede, il modo con cui gli uomini e le donne di oggi possono condividere la fede, quindi vivere un'esperienza di ecclesiale. Perché da un lato la fede rimane quella, no? Cioè, questa cosa del cambiamento, io so che magari suscita smarrimenti, dice: come? Ma la fede è sempre la stessa. La fede è sempre la stessa. Com'è che cosa vuol dire, ecco, mettere insieme, no? Una fedeltà, perché è chiaro, no? C'è una fedeltà, una continuità, ma insieme anche una capacità di ridire in modo nuovo la fede di sempre. E anche la parrocchia, anche le forme locali della Chiesa stanno cambiando. Sono già cambiate, capite? Non sono già più come prima. E le nostre comunità sono dentro questo processo di cambiamento, anche un po' sofferto, di cui appunto le operazioni, io le chiamo così, di ingegneria ecclesiastica, le comunità pastorali che sono qui in Barona, noi a Giambellino non ne abbiamo, ma comunque questo, il tentativo di mettere in rete le parrocchie, tutte cose buone, necessarie, mi sembra di dire sono più il sintomo che la soluzione. Dicono anche una fatica che stiamo vivendo. Allora, ci è parso utile, sto finendo, ci è parso utile vivere un momento di formazione condivisa tra preti e sacerdoti e laici. Perché? Perché nei consigli pastorali, in fondo, noi dobbiamo fare questa cosa qui. Cioè, ogni consiglio pastorale deve compiere un atto di discernimento, nelle quali imparare ad accompagnare questo cambiamento e cogliere le opportunità, decidere, fare un'opera di discernimento pastorale, che è la cosa più difficile e più preziosa. Per fare questo lavoro non è da poco avere un'idea di Chiesa sufficientemente condivisa. Ecco, questa è un po' l'idea, no? Se noi impariamo a condividere un pensiero sulla Chiesa, su come sta cambiando e come quali sono gli orientamenti, la direzione verso cui ci stiamo muovendo, beh, allora possiamo meglio compiere l'atto del discernimento pastorale. Per questa ragione abbiamo detto, facciamo un momento insieme, preti e laici, in cui ragioniamo e proviamo a fare. Poi abbiamo detto, chi invitiamo? E da più parti di noi preti è venuto fuori il nome di Andrea Grillo, un teologo di Savona, insegna a Roma, alla Lateranense, lui è a Sant'Anselmo, lui è un teologo sistematico, poi si è un po' specializzato sulla teologia dei sacramenti, però è anche molto attento alle, come dire, ai dibattiti anche attuali, ha un blog interessante, com'è che si intitola?
Come se non,
se qualcuno legge per esempio l'altro riferimento, Settimana News, spesso mette i suoi testi, comunque si possono reperire, ha scritto molto, quindi lo abbiamo invitato perché ci desse una qualche spunto per interpretare il cambiamento che sta vivendo la forma della Chiesa oggi e le direzioni verso cui anche come dire, la spinta di Papa Francesco mi sembra che stia cercando di spingere la Chiesa. Lo ringraziamo. La struttura dell'incontro, aggiungo una cosa, poi proprio finisco. Come prosieguo del Sinodo delle Genti, l'indicazione che ci è venuta dal Vescovo è quella di costituire, la chiamano così, un'assemblea delle genti, insomma, ogni decanato crei dei momenti, degli eventi, no, che per continuare questa riflessione su come la Chiesa sta prendendo forma. E allora noi abbiamo pensato, sarebbe interessante, questo però dopo lo vediamo dopo, se da un momento come questo di riflessione potesse nascere, lo abbiamo chiamato un osservatorio, un osservatorio fatto da chi vuole, dalle diverse comunità pastorali, dai consigli pastorali, un osservatorio che magari prosegue questo percorso qui, momenti formativi, momenti in cui proviamo a ragionare su come in questo momento stanno mutando e stanno prendendo forma le cose nella nostra Chiesa. La mattinata è così, diamo un'oretta di introduzione ad Andrea Grillo, che ringraziamo per la sua disponibilità, e poi abbiamo tempo per un momento di dibattito. Grazie.
Grazie a Don Antonio, a voi tutti per questo invito. Non è così frequente essere invitati su un tema così ampio, dove sta andando la Chiesa. Queste però sono anche le occasioni per raccogliere le idee, mettere in primo piano alcune cose, in secondo piano altre. Quando ci interroghiamo appunto su un percorso, è fondamentale, di fronte ai primi bivi, sapere dove andare e dunque far prevalere delle priorità, anche accollandoci la possibilità di sbagliare, perché appunto magari al primo bivio sbagli e poi devi tornare un pezzo indietro, ma è fondamentale recuperare le priorità, tanto più appunto in un'epoca, come è stata detta da Papa Francesco e ripresa da Don Antonio, non soltanto un'epoca di grandi cambiamenti, e questi non sono mai mancati nella storia, ma quando accadono i cambiamenti d'epoca dobbiamo davvero cambiare i criteri di lettura, e questa è la cosa più difficile. Nelle polemiche che ci sono sempre state nella Chiesa e che negli ultimi decenni, soprattutto nell'ultimo decennio, si sono appuntate su due parole, e quando scegliamo le parole appunto siamo sempre responsabili delle parole che usiamo. Diciamo, un minimo di competenza sulle parole che usiamo è sempre fondamentale per non restare catturati dalle parole. avrete sicuramente sentito a tanti livelli, ma anche a livello massimo, a livello del contenuto della fede, se deve prevalere la continuità o deve prevalere la discontinuità. Allora, se noi chiamiamo questo epoca di cambiamenti cambiamento d'epoca, è perché siamo costretti a tradurre. Ora, tradurre è una parola diversa da continuità e discontinuità, che ti mette dentro non l'imbarazzo ma la virtualità, per cui per fare una traduzione buona tu devi cambiare per non cambiare. Cioè la traduzione è una discontinuità, perché dal francese passa all'italiano, e devi essere discontinuo, se no fai la, come dire, l'imitazione del francese in italiano è brutta. Tu devi parlare italiano, ma devi dire esattamente quello che ha detto uno in francese. Provate a pensare, il tradurre è ciò che la tradizione fa. La tradizione è un continuo atto di traduzione, che vuol dire prendere sul serio il tempo che viviamo. Allora, siamo dentro una tradizione che non è un museo, ma un atto di traduzione. Aver pensato che la tradizione sia un museo, che appunto ti dispensa dal tradurre, il museo ti pianta lì tutto, tutto quello di cui la Chiesa ha bisogno, e basta, entra nel museo e hai tutto. Ma il museo è morto, mentre la Chiesa è viva. E se è viva, deve non semplicemente onorare la tradizione come si fa nel museo, anche nei musei diocesani che non mancano anche qui, come ovunque, ma far diventare atto di traduzione, che implica esserci dentro e dunque dargli parola, dargli forma, dargli struttura. E vedete, quando ho dovuto pensare questa cosa, io ne ho pensato, l'ho pensato in due modi. Prima cosa, sono partito da quello che mi diceva già prima e anche nel manifesto Don Antonio, cioè l'occasione di questo incontro è il rinnovamento di organi, consigli pastorali e un sinodo delle genti. Dunque, due occasioni istituzionali che hanno una madre e un padre che si chiama Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II ha reso possibile quel processo di decenni, per cui oggi voi vi trovate qua a un certo titolo, sia perché c'è stata l'esigenza di rinnovare con le forme istituzionali organi che contribuiscono a gestire la Chiesa, a discernere, a guidare, a esercitare l'autorità, sia uno specifico modo di esercitare l'autorità, che è un sinodo, dove appunto si cammina insieme per discernere meglio un certo tipo di problema, in questo caso non solo, io credo, il rapporto con lo straniero, ma riconoscersi stranieri per incontrare gli stranieri, perché il problema di un sinodo delle genti è che nessuno è semplicemente fuori dalle genti, siamo le genti, ci riconosciamo stranieri, e per questo il rapporto con lo straniero, riconoscendoci stranieri secondo l'Antico e il Nuovo Testamento, diciamo così, questo è un filone assolutamente coerente di tutta la tradizione ebraico-cristiana. Il rapporto con lo straniero comincia dal riconoscersi stranieri. È una comunità che si riconosce straniera a se stessa e graziata da Dio, implica un rapporto con lo straniero in cui valorizza se stessa, nella misura in cui sa incontrare lo straniero. Allora, questo ordine di idee che riguarda i consigli pastorali e il sinodo delle genti poggia appunto su un andare della Chiesa che è, come sempre, andare verso il suo Signore. La Chiesa quando va verso il Signore. Ma oggi, e questo è lo specifico di questo nostro tempo, il nostro andare verso il Signore, che è stato segnato da un evento così importante come il Concilio Vaticano II, a distanza di un po' più di 50 anni, fa fatica a tornare a questa fonte. Cioè, noi per andare verso il Signore dobbiamo tornare alla fonte conciliare. Questo è fondamentale. E io credo che sia un segno davvero dei tempi, dei nostri tempi, non i segni dei tempi che il Concilio ha riconosciuto, su cui poi parlerò, Un segno dei nostri tempi è che nel momento di maggiore imbarazzo, e sapete che il maggiore imbarazzo nel capire cosa fosse il concilio, noi l'abbiamo vissuto all'apertura dell'anniversario dei 50 anni. Ma ve lo ricordate? Perché io mi sono accorto che non molti, all'estero forse più che in Italia, parlavo con dei francesi, dice, no, non ci ricordiamo questa cosa. Dunque, io ero a Roma, forse me la ricordo autobiograficamente, e 50 anni esatti in corrispondenza del giorno dell'apertura, ottobre 63 del concilio, 62 del concilio, nel 2012 ci siamo ritrovati in piazza San Pietro in una grande celebrazione mattutina con il Papa Benedetto XVI, che ha aperto il lungo anniversario che è durato dal 12 al 15 per 3 anni. Ora, quella mattina c'è stata la celebrazione eucaristica, la memoria, eccetera, ma la sera di quel giorno si è ripetuto quel fatto che ricordiamo come il discorso della luna di Giovanni XXIII. 50 anni dopo, Benedetto XVI apre la finestra e parla dalla finestra. Ma che cosa dice dalla finestra? Comincia a parlare del concilio e ne comincia a parlare, come ovvio, autobiograficamente. 50 anni fa ero lì. Ma aggiunge, eravamo felici. 50 anni dopo, invece, come definisce il suo stato d'animo? Avevamo capito che esiste il peccato originale. Il concilio è capire che c'è il peccato originale e dunque percepire il vento contrario, percepire la zizzania, percepire la tempesta che travolge la nave della Chiesa, percepire che tiri la rete e oltre ai pesci buoni ci sono i pesci cattivi. È ovvio, queste parole vanno interpretate nella mens, nel cuore, nel sentimento di Benedetto XVI nell'ottobre 2012, con tutto quello che è successo prima e stava succedendo, in termini di scandali, di inadeguatezza, tanto che io credo, e non sono l'unico a pensare, che da lì, al febbraio, quando dà le dimissioni, lì è la prima manifestazione di una percepita inadeguatezza. Devi celebrare il concilio e ne fai una specie di discorso funebre? Raggiri la piazza? Io non ero in piazza, ero in treno che tornavo a casa, ma mi hanno detto che la piazza, entusiasmata e con le fiaccole accese, si è congelata. È ovvio, se il Papa ti fa un discorso così, cosa devi fare? Ma vedete, quello è un punto di evidenza di incapacità di tornare al concilio, se non con un senso di colpa. Ma provvidenzialmente, nel giro di alcuni mesi, durante gli anniversari conciliari, dimissioni, elezioni di Francesco, e Francesco, senza bisogno di parlare mai del concilio, è il concilio vivo, è un figlio del concilio. Quello è un padre del concilio, è l'ultimo padre del concilio, non ce ne sono più. In termini di vescovo, lui non era vescovo, ma un responsabile del concilio che è vivo e vede il figlio concilio che prende figura, comincia a vivere e il padre si preoccupa, si straccia le vesti, dice ma guardate che figlio, al punto quasi da disconoscerlo. Mentre Francesco è un figlio del concilio, cioè tra Benedetto e Francesco ci sono pochi anni, ma biograficamente sono due generazioni. C'è la generazione che ha fatto il concilio, c'è il concilio e ci sono i figli del concilio. E il Papa attuale è figlio del concilio. Per cui nell'anniversario conciliare noi abbiamo ricevuto in dono un Papa figlio del concilio, che celebra la mattina come un figlio del concilio. Dunque, in comunità, con l'omelia, incontrando le persone. Questo è un modello di Papa nuovo. Nessun Papa ha mai fatto così prima. Tanto più alla messa del mattino, alla sua messa, che i Papi hanno sempre celebrato o da soli o con la piccola curia, nella loro cappella. Salvo eccezioni di chi poteva partecipare per privilegio assoluto alla messa del Papa del mattino. Oggi è esattamente come un altro prete. Ma questo non è merito di Francesco, è merito del fatto che Francesco è diventato prete, ha ragionato, ha studiato, ha fatto pastorale nella logica conciliare, nella stessa logica che fa eleggere i concili pastorali e ci permette di fare un sinodo sulle genti. Allora, ma qual è il progetto pastorale del concilio? Allora, io vi leggo un testo che di solito non si legge, perché è un testo nascosto del concilio. In realtà è visibilissimo, ma non lo si legge. Perché? Perché all'inizio del primo documento del concilio. Il primo documento del concilio, il liturgista lo sa bene, è Sacrosanctum Concilium, cioè il testo sulla liturgia. Ma il numero uno, infatti, se ci fate caso, il primo testo che è dedicato alla liturgia non ha un titolo liturgico, ma un titolo ufficiale, Sacrosanctum Concilium, cioè comincia parlando del concilio e dice la logica generale del concilio. Sentitela, ve la leggo. Dice così: il Sacro Concilio si propone di far crescere ogni giorno di più la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle istituzioni che sono soggette a mutamenti, di favorire ciò che può contribuire all'unione di tutti i credenti in Cristo, di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa. È il programma del Concilio, è nelle prime quattro righe di Sacrosanctum Concilium. E gli storici possono valutare, questo è un testo appunto del 63, dal 63 al 65 succedono fatti per cui il programma sostanzialmente si compie, prende figure di altri testi, che sono i grandi testi che conosciamo, sui quali mi soffermerò, ma voglio farvi capire, fin dall'inizio il Concilio ha chiaro che rinvigorire la vita cristiana vuol dire adattarla alle esigenze del nostro tempo. E questo è una priorità. Per certi versi, si potrebbe dire, di quel programma la liturgia è contenuta nel testo, dunque lo si fa. Ma per il resto, diciamo, il Concilio ha generato una riforma della Chiesa, che è riforma liturgica, quella è molto chiara. Sulle altre, inizi interrotti, inizi sempre rimandati, un pensiero sulla curia romana, che come vedete anche Francesco fa la commissione, comincia a lavorare, siamo in procinto di vederlo, ma appunto ci abbiamo messo 50 anni, la riforma liturgica l'abbiamo fatta in 4 anni, 5 anni, il resto è entrato in un processo di elaborazione inevitabilmente complesso, ma che ormai vede la presenza di una terza generazione, ormai i più giovani tra di voi sono la terza generazione dopo il concilio. Allora, su questo piano, con tutta la pazienza, perché i grandi processi istituzionali hanno bisogno di generazioni, ogni generazione deve fare il compito suo. E oggi, qui a Milano, in Italia, nel mondo, dobbiamo essere consapevoli che il cammino che la Chiesa fa verso il suo Signore si alimenta di un ritorno al Concilio che è chiaramente, icasticamente manifestato da Francesco, ma che deve assumere nei laici, nei diaconi, nei presbiteri, nei vescovi la piena convinzione che questa è la strada obbligata, non è che ce ne sia un'altra. Non è che io, se descrivo il celibato e descrivo il sacerdozio e lo descrivo come a Trento, mi apro al futuro. Mi chiudo nella mia stanzetta, parlo a me stesso e genero mostri perché qualcuno mi prende sul serio. E può pensare che si possa vivere oggi chiesa, sacerdote, celibato con tutti quei pregiudizi contro le donne, contro gli uomini, contro il matrimonio, che trapelano da testi, come dire, autorevoli, perché le firme sono autorevoli, ma che non valgono un fico secco. Anzi, sono pericolosi. Se fossimo 400 anni fa, sarebbero da mettere all'indice. Se avessimo la mentalità di allora, oggi lo discutiamo liberamente, per fortuna. Ma questi sono testi pericolosi, perché illudono i soggetti che in un rapporto a tu per tu con Gesù, tu diventi prete. Non è così! Se fai il prete è perché ti metti in un rapporto con Cristo che passa necessariamente attraverso una ordinazione. Sei mandato in mezzo alle persone per suscitare esperienza ecclesiale. Questa è la verità. E questo il Concilio ce l'ha detto così chiaro che fa veramente specie non trovarlo mai citato in chi parla di queste cose, essendo cardinale, vescovo. Un cardinale o un vescovo che parla del sacerdozio e non cita mai Presbiterorum Ordinis, Lumen Gentium, Sacro Santo Concilio, ha qualche problema di appartenenza ecclesiale. Questi sono i testi normativi per noi. Allora, questo in che cosa si traduce? Primo punto. Ve lo presenterei appunto come una serie di punti, più o meno in ordine, più o meno correlati, ma dei lampi, spero di luce, per interpretare anche il vostro compito. Primo punto, diciamo, quella cosa che si dice in Sacrosanto Concilio all'inizio, in realtà è la ripresa di una grande affermazione che sta nel discorso con cui Giovanni XXIII apre il Concilio, il famoso Gaudet Mater Ecclesia. La Madre Chiesa gioisce, si rallegra. E di cosa si rallegra? Di un progetto conciliare nella linea, appunto, nella continuità dei grandi concili da Nicea in poi, si potrebbe dire da Gerusalemme in poi, però con una caratteristica particolare, di avere una indole pastorale. Ora, su questo punto, anche su questo, la ricezione ai 50 anni ha capito che la pastorale è importante, ma spesso la traduce male. La pastorale non è la dottrina ti dice i principi e tu li applichi. No, è che per capire i principi della dottrina tu devi entrare nelle dinamiche concrete. Giovanni XXIII lo dice in modo molto elegante dicendo: altra è la sostanza dell'antica dottrina del depositum fidei e altra è la formulazione del suo rivestimento. Questo è scritto nel suo testo italiano, che è il testo originale, che però in latino è stato tradotto in modo molto più, diciamo così, complesso, e la traduzione italiana ufficiale è la traduzione del latino. Vedete che, diciamo, anche nella Chiesa il testo originale, quando è un po' imbarazzante, lo si lascia cadere. Cioè il testo che Giovanni XXIII ha scritto e che poi è stato tradotto in latino, perché lui l'ha detto in latino nel 62, i papi parlavano latino quando parlavano ufficialmente. È una traduzione molto libera e che aggiunge, appesantisce il testo. Poi abbiamo avuto un testo ufficiale italiano che è la traduzione del latino, quindi sapete che quando si traduce due volte si perde molto. Allora, nel testo originale qual è l'idea? L'idea è che per accedere alla sostanza tu devi passare attraverso la riformulazione del rivestimento, cioè il rivestimento che si riformula è la mediazione perché tu capisca ancora che cosa è la Chiesa, chi è Cristo, chi è un vescovo, che cos'è un sacerdote, che cos'è il celibato. Lo devi tradurre in forme di vita nuove. Non puoi pensare che il modo con cui il Concilio di Trento, giustamente, innovativamente ai suoi tempi, ha pensato il prete, per esempio con un seminario come luogo di vita comune per molti anni, che sforna single a prova di bomba. Quello è il modello tridentino. Vita comunitaria per 10 anni, perché tu sia un single inattaccabile. Ma questo modello non funziona più. Ma non perché non funzionerebbe se noi fossimo ancora nel 500, ma perché oggi il nostro tempo ha bisogno del contrario. Ha bisogno di formare in modo molto individuale il soggetto perché poi sia capace di contaminare di comunità il mondo. Non di vivere da solo. Può vivere da solo un prete in un mondo che è di per sé comunitario, che la comunità la crea da sé. Ma nel nostro mondo, se il prete non è formato a incontrare persone, passare tempo in mezzo a loro, suscitare gli interessi, e se non glielo dai in seminario, dove lo impara questo? Ma per darlo in seminario devi pensare al seminario diversamente. Allora, vi ho fatto un esempio per farvi capire. L'indole pastorale del Concilio ci chiede forme concrete che traducano la tradizione, partendo dall'autorità della realtà. Vi ricordate che in Evangelii Gaudium Francesco dice: tu quattro cose, ma le due che sono rimaste più impresse è il primato del tempo sullo spazio, il primato della realtà sull'idea. Che non vuol dire che le idee non contano più, che le dottrine le lasciamo perdere, no, ma che per comprendere la dottrina, che è appunto inevitabilmente una serie di concetti, tu ci devi entrare passando attraverso realtà piene di senso. Allora, per questo abbiamo nel concilio diverse modalità di accesso al mistero. Vi do, come dire, un criterio per leggere il concilio, perché appunto il concilio tutti abbiamo le raccolte, almeno delle principali costituzioni. A volte, appunto, come tutte le cose importanti, per il fatto che ci sono, che parlano, sono in qualche modo con noi, hanno con noi un rapporto telefonato. Restituiamo almeno alle quattro grandi costituzioni conciliari il loro progetto, che è un progetto di altissima traduzione della tradizione. In fondo, che cosa fa? Qual è la realizzazione di quelle parole di Giovanni XXIII? Altra è la sostanza dell'antica dottrina, altra è la formulazione del rivestimento. Che si cambia modo di parlare. I migliori esperti del Concilio Vaticano II, ce ne abbiamo anche tanti in Italia e in Europa, ma due famosi sono appunto americani, uno canadese e uno americano, dicono che il Concilio Vaticano II è prima di tutto un evento linguistico o un evento di stile. Perché appunto il linguaggio con cui parla il Magistero nel Concilio Vaticano II è nuovo. Non in assoluto, perché la Bibbia, perché i padri, perché la teologia ha parlato così, ma il Magistero aveva assunto, diciamo dal tardo Medioevo, dal primo Medioevo in poi, prevalentemente un tono dogmatico-disciplinare. Parlava formulando dogmi o indicando canoni di condanna. Questo è il linguaggio del concilio, è questo qua. I concili nella storia sono così. Un bravo gesuita, Fr. Croix, che era un grande esperto di Concilio di Trento, aveva fatto, già negli anni 70-80, delle valutazioni statistiche. Se voi prendete tutti i testi del Concilio di Trento, tutti, e li mettete nel computer e gli chiedete qual è la parola che si ripete di più, sapete qual è la parola che si ripete di più nel Concilio di Trento? Anatema sit. Che vale quel che vale, le statistiche valgono, ma quando la parola più usata è anatema sit, capite un certo approccio alla tradizione, un approccio che ha dei pregi, nel senso che anatematizzando le proposizioni si crea uno spazio di grande libertà se non si cade dentro quelle proposizioni, cioè il magistero negativo ha anche dei vantaggi. Quante volte si usa il termine anatema sit in tutti i testi del Vaticano II? Nessuno. E sapete che i due papi, Giovanni XXIII e Paolo VI, hanno resistito alle pressioni che alcuni vescovi, cardinali, dicevano: perché sia un concilio ecumenico che si rispetti, almeno una condanna ci vuole. Almeno uno. Perché ci sia continuità, almeno o il comunismo o la contraccezione, insomma, troviamo un tema su cui mettere una bella condanna. E i due papi hanno resistito, e ci è voluta forza, a dire no, su questo bisogna cambiare. Ma vedete, qualcuno ancora oggi dice: per questo il Concilio Vaticano II è di serie B, perché un concilio che si rispetti condanna almeno una frase. In realtà loro hanno cambiato modo di espressione. Noi stiamo nella stessa tradizione che ha condannato proposizione a non finire, comprendendo che è finito quel tempo. È finito il tempo in cui tu dici la verità condannando l'errore, ma usi la medicina della misericordia e entri nel mondo, nella tradizione, per un'altra via. Racconti cos'è la liturgia, racconti cos'è la Chiesa, racconti cos'è la parola di Dio, racconti qual è il rapporto col mondo. E questo è lo stile del concilio. A cominciare dalla liturgia. E su questo non mi fermo molto, ma voglio farvi capire una cosa che è viscerale. Perché smontiamo il pregiudizio per cui la liturgia è intanto il sapere di una casta, che sono i liturgisti, i preti, i vescovi, i diaconi, quelli, diciamo così, collaboratori delle parrocchie che devono sistemare l'altare. Non è questo, non è affatto così. La liturgia è il linguaggio più elementare della fede comune a tutti, e questa è la grande novità del Concilio. Una delle novità più importanti del Concilio è aver superato l'idea che la messa la dice il prete e nel frattempo l'assemblea fa un'altra cosa. Questa cosa qui non è una battuta che faccio io perché insegno liturgia o che sentite fare, è il modo di vivere la liturgia di quasi un millennio. Giovanni XXIII, quando era seminarista di Bergamo, scriveva sul giornale dell'anima, e se avete il giornale dell'anima a casa o in parrocchia, andate a leggere le prime annotazioni. Scriveva: questa settimana, durante la messa del mattino, voglio dire tutto il breviario. Oppure, questa settimana voglio fare la comunione un po' più tardi, così mi preparo meglio. Dice, come la comunione un po' più tardi? La comunione si fa quando... Noi siamo abituati a pensare che la comunione si fa quando c'è il rito di comunione, ma questa è una cosa nostra. 100 anni fa la comunione si faceva quando andavi a chiederla o quando il campanello suonava e il parroco scendeva ogni ora e distribuiva la comunione. Noi non ci ricordiamo più, perché il Concilio è stato così forte che ha cambiato le prassi e ha quasi cancellato la memoria di pratiche che fino agli anni 50 sono state così e che dietro avevano spiritualità laicali, spiritualità presbiterali, basate sul principio per cui la messa la dice uno e tu assisti facendo altro, salvo alla consacrazione. La novità è che l'atto rituale è un atto comune, presieduto da uno, dove servono alcuni ministri, ma celebrano tutti. E questo lo dice nel 63 Sacrosanctum Concilium. E la riforma è dare sostanza a questa grande rilettura. La riforma ci consente di celebrare in questa maniera. È per questo che quando nel 2007, all'improvviso, Benedetto XVI ha reso compatibile con la Chiesa di oggi celebrare all'antica, non è soltanto una questione liturgica, è una questione ecclesiale, non si può. Qualche volta qualche giornalista mi ha chiesto, ma perché lei non ha mai celebrato il secondo rito antico? Dico, perché è vietato. Io lo percepisco come vietato. Tu non puoi non fare un atto di partecipazione attiva e quel rito non me lo consente, perché è pensato come il rito del prete, di cui io godo solo degli effetti, ma non sto dentro il rito. Questo il Concilio mi dice: non puoi più essere muto spettatore. Dunque, normativamente io non posso celebrare secondo il rito di Pio V. E questo oggi lo si vede molto di più. Dopo questo libro sul celibato è ancora più chiaro. La teoria del sacerdozio che c'è lì è la teoria tridentina. Non ha niente del Concilio Vaticano II. E questo non è sorprendente per il Cardinale Sarà, è molto sorprendente per Benedetto XVI. Cioè, il cosiddetto Papa Emerito, che evidentemente ha a sua scusante il fatto dell'età. Ma, però il testo è firmato e un testo firmato rende responsabile chi lo firma. In quel testo c'è una teoria del sacerdozio che il Concilio Vaticano II ha superato e i nuovi riti sono in linea con la nuova teoria. Per cui i sacerdoti sono prima di tutto tutti i battezzati. Di questo non si dice nulla. Secondo punto. La parola di Dio è nutrimento di tutti i battezzati. La parola di Dio diventa il linguaggio della Chiesa. Notate, non soltanto la parola di Dio, diciamo, che conosciamo, che leggiamo nella lezione divina, la parola di Dio proclamata nel culto. Cioè, questa esperienza si amplia, e quando sono arrivato si amplia per il rito romano, per il rito ambrosiano, per tutti i riti dell'universo cattolico, che sapete sono tantissimi, sono più di 22, 23, ognuno ha i suoi lezionari, e nei lezionari quando si celebra il culto e a casa quando approfondisci la parola, lì ti alimenti secondo la parola di Dio, nella sua natura arcaica, non coerente, ma potente. Non il catechismo che interpreta la parola, ma la parola che interpreta il catechismo. Questo per ogni laico. Questa è un'apertura di esperienza, di forza, di profondità, di ispirazione, di immaginazione impressionante. Ma questo cambia col concilio. Il concilio rende in Dei Verbum accessibile la parola a tutti e chiede che la Chiesa si alimenti dei testi biblici, ovviamente con tutte le mediazioni concettuali, dottrine, di riflessione, ma il testo in quanto tale, nella sua primitività, è la potenza originaria. Guardate che questo, in qualche modo, è sempre il principio di messa a soqquadro di tutte le istituzioni. Se Dio vuole, la parola ci dice, oh, nel Vangelo di oggi, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Boom! È un pugno nello stomaco a tutte le nostre, come dire, mediazioni per cui, sì, allora i peccatori mettiamogli un percorso ad ostacoli, vediamo se riescono ad arrivare in fondo, che è comprensibile nelle istituzioni umane, ma attenzione, sottoposto a un giudizio per cui, attenzione a non prenderti troppo sul serio, nel mettere i pesi per far arrivare ai traguardi. Il traguardo in qualche modo è già garantito e si prende sul serio l'elaborazione dei soggetti in una Chiesa che prima di tutto accoglie radicalmente tutti e dopo li mette in questione. In questo lo stile di quella che Papa Francesco ha chiamato dogana pastorale, voi ve lo dovreste dimenticare. Voi dovreste dimenticare la dogana pastorale, ma tutti i consigli rischiano di trasformarsi in dogane. Ogni tipo di consiglio, ogni gruppo che si mette al servizio della Chiesa rischia di diventare la selezione di chi si fa entrare e chi non entra. Dunque dogana. Allora, sapete che dimenticarle, ricordare le cose è difficile, ma dimenticare è ancora più difficile. Cioè lo si fa per istinto. Per istinto, appena si acquisisce un po' di autorità nella Chiesa, si può trasformare in dogana, non in profeti, ma soltanto in re, che decidono. Il profeta sa leggere al di là dell'apparenza, sa vedere nel profondo, sta a guardare più lontano. Tutti i nostri imbarazzi nei confronti delle problematiche matrimoniali, familiari, vengono da qui, dal fatto di aver sposato l'idea che la legge è la volontà di Dio. Ma non sempre, ci vuole una legge, guai se non c'è. Ma la volontà di Dio passa sopra, accanto, sotto la legge con una grandissima scioltezza, perché sappiamo bene che la legge ti dice un grande cammino, ma ogni soggetto si identifica con una posizione legislativa sempre con una certa percentuale, del 5, 10, 15, 20%, difficilmente si è molto sopra il 50. E questa è sapienza pastorale, che è tenere una legge come punto di riferimento, ma sapere che i cammini personali sono più importanti. Cioè che la legge è al servizio del cammino e non il cammino al servizio della legge. Perché il sabato, appunto, è la logica del sabato. Ogni legge è come la legge del sabato, che non è mai giustificata di essere fine a se stessa, persino quella del sabato. E se non è quella del sabato, immaginatevi un po' il nostro modo italiano di pensare i rapporti tra Stato e Chiesa in materia matrimoniale, perché poi il grosso problema viene da lì, dal fatto che lo Stato fa una cosa e la Chiesa ne vorrebbe fare un'altra. Quale mediazione deve assumere? Chiude? Oppure comincia a dialogare? Comincia a pensare che alle crisi non si rimedia soltanto azzerando le esistenze, come fa la nullità? Perché noi abbiamo sposato un meccanismo sacrosanto che c'è anche negli istituti civili, ma lo usiamo talmente in modo largo che cominciamo ad abusare di un istituto. C'è un abuso della nullità che non è semplicemente un problema giuridico, è un problema di esperienza. Dobbiamo riconoscere l'esperienza del fallimento delle relazioni. Questo è il punto, e non ricostruirle dicendo è fallita, ma guarda, non era mai neanche cominciata. E dico, sì, d'accordo. Valla a raccontare a un altro. I bambini fanno così. Così fanno i bambini. Se non passiamo attraverso, diciamo, la cura di realtà del Concilio Vaticano II, rischiamo di infantilizzare la Chiesa. Apparentemente la Chiesa è ancora più seria, ancora più corrucciata, ma si comporta come i bambini. Cioè non prende sul serio la realtà. Fa della Chiesa un gioco che diventa un gioco al massacro, però. Dunque, parola e sacramento, abbiamo visto la liturgia e la parola, in Giovanni XXIII nel Concilio diventano capacità di discernere i segni dei tempi. Qui vedete, avrete capito, sto facendo un lavoro di demitizzazione delle parole, no? Cioè, cerco di farvi capire che le parole, l'importanza della liturgia, l'importanza della parola di Dio, corrispondono a esperienze brucianti. Lo stesso vale per i segni dei tempi. Lo si può usare per tutto, è una parola che si presta bene a essere del tutto disinnescata. Come la usa Giovanni XXIII, per la prima volta in modo autorevole, cioè in pacem interis, è la dichiarazione, assomiglia a quello che Francesco fa all'inizio di Amoris Laetitia. All'inizio di Amoris Laetitia, nei primi numeri, mi pare 34-36, Francesco fa un catalogo, io ne ho trovati 10, una sorta di decalogo di autocritica. La Chiesa che sa fare autocritica su come ha fatto pastorale matrimoniale. In Amoris Laetitia si comincia, diciamo, su un livello generale, ma appena si entra nella tradizione dottrinale si dichiarano, diciamo, una serie di fallimenti che dipendono da un modo distorto di leggere la tradizione. Lo stesso fa Giovanni XXIII quando dice: dobbiamo riconoscere tre segni dei tempi. E notate bene, questo significa che ci sono segni da cui la Chiesa ha da imparare. A volte i teologi usano segni dei tempi come se fossero loro a insegnarli. No, il teologo impara da che cosa? Dal fatto che ci sono i lavoratori che chiedono diritti, e questo è un segno della grazia di Dio. Dal fatto che ci sono popoli che vogliono essere uguali agli altri popoli, e questo è un segno della grazia di Dio. Dal fatto che ci sono donne che esercitano in pubblico una autorità, e questo è un segno della grazia di Dio. Questo nel 63. Immaginatevi che una parte, io credo minoritaria, ma molto autorevole della Chiesa, non ha ancora elaborato, più di 50 anni dopo, queste evidenze. Che sono evidenze, come capite, di carattere economico, produttivo, di carattere politico, geografico, storico e di carattere di genere, che il genere femminile non può essere più compreso coi pregiudizi della società chiusa. E io dico sempre: guardate, fate nei consigli pastorali una serata, dedicatela a vedere Filomena e discutete fino in fondo che cosa è successo tra la Filomena giovane e quella anziana. La Filomena che da ragazza madre resta incinta, viene cacciata di casa dai genitori, perché negli anni 50 le famiglie irlandesi come le italiane, quando sono serie, alla figlia che resta incinta chiudono la porta di casa. Questo fa la società chiusa, è capace di disconoscere una figlia perché ha messo in crisi un modello sociale. Noi non siamo più capaci, per fortuna, abbiamo un'altra logica, no? Allora, quella donna viene accolta da una comunità di suore che la mantengono, fanno nascere il bambino, ma poi di nascosto danno il bambino in affido a degli americani. E questa donna, quando il figlio avrebbe 50 anni, dice: basta, voglio sapere dov'è. Ha vissuto col senso di colpa 50 anni, e il film è la storia della rincorsa di una madre del figlio che nel frattempo scopre che è già morto, che era omosessuale, che conviveva con un uomo, va a cercare sto uomo. Era andata dalle suore, le avevano detto: noi non sappiamo più, c'è stato un incendio, abbiamo perso tutti i documenti, e scopre che il figlio è stato sepolto nel monastero dove era nato, perché aveva voluto tornare lì e nessuno gliel'aveva detto. Allora tu ti immagini, quando so questa cosa, che il film finisca come Rambo, cioè va là, è la grande vendetta. E infatti è accompagnata da una giornalista che reagisce come Rambo: sfonda una porta, prende per il collo un prete, va davanti a una suora. Lei invece va sulla tomba del figlio e dice: ho trovato mio figlio, perdono tutti. Questo, vedete, è un film che vi fa pensare alla vicenda personale, ma al cambiamento di... lì è il cambiamento d'epoca. Il cambiamento d'epoca vuol dire la Chiesa che ha svolto la funzione sociale, ha tenuto in piedi un certo tipo di società, facendo parte di carità e parte non di carità, colpevolizzando i soggetti, entrando, come dire, in logiche distorte, perverse, oggi ha tutt'altro compito. Non può più fare così. Deve uscire da quel modo di pensare. E quella è la società chiusa che è finita. Non ovunque, per cui non è che tutto il mondo è Milano o tutto il mondo è l'Irlanda di oggi. Ci sono luoghi in cui quelle logiche funzionano ancora così. E la Chiesa deve tener conto che la realtà non è ovunque uguale, ma dove è cambiata deve prenderne atto. Allora, i soggetti nuovi che sono la parità di diritti del lavoro, la parità di diritti di cittadinanza, la parità di diritti tra uomo e donna, aprono nella tradizione voragini di inadeguatezza che devono essere recuperate. Cioè bisogna ripensare i rapporti. Ma guardate che questo lo hanno fatto almeno 4 volte lungo i 2000 anni. Prima erano tutti ebrei o non ebrei, poi romani, poi sono arrivati i barbari che non c'erano subito. E abbiamo fatto i patti con i barbari. Poi è arrivato il nuovo mondo, che prima non c'era, neanche si sapeva che ci fosse. Poi è finito il colonialismo e adesso siamo appunto nel postmoderno, dove compri un libro a Milano, ti arriva dall'Australia in 2 giorni e nessuno va più in libreria, e chiudono le librerie. Cioè il mondo è cambiato con una grande varietà e la Chiesa, più o meno in tempo, più o meno in ritardo, ne ha preso atto e ha cambiato le forme. I seminari li ha inventati il Concilio di Trento, prima non c'erano, si diventava prete in 1000 modi diversi e facevano bene a far così nel Medioevo. È paradossale che il Medioevo ha elaborato, le università sono andate per formare i chierici. Poi abbiamo costruito Trento e Trento ha creato i seminari che sono stati comunque centri di cultura. Oggi rischiamo nei seminari di avere sottocultura. La Chiesa ha sempre avuto bisogno della migliore cultura disponibile. Oggi invece è una cultura tutta, come dire, con le sicurezze, no? Con le password di accesso. Per cui no, dopo il modernismo, un prete che studia fisica, perde la fede, la chimica, non ne parliamo, la pedagogia, la psicologia, non ne parliamo. Cioè, il mondo è stato pieno di preti che hanno fatto la storia della scienza naturale, della botanica, della fisica. Dalla primi del Novecento i preti studiano solo brutta teologia. Non la migliore, perché la migliore è la brutta teologia. Basta. Niente letteratura, niente scienza. E poi come vuoi fare le omelie? Su cosa le fai? Le grandi omelie di Agostino erano di un uomo colto come nessun altro intorno a lui. Quelle omelie attingevano al miglior sapere del suo tempo. Di questo abbiamo bisogno oggi, non di Sant'Agostino, ma di formare i soggetti alla migliore cultura contemporanea. Ma questo appunto, se prendi sul serio i segni dei tempi, se pensi che, certo, ormai gli operai non sono più come quelli di una volta che stavano zitti, e i popoli, insomma, l'Africa stava bene quando stava sotto il calcagno dell'Inghilterra, della Francia. Oppure le donne, insomma, le donne che tornino a fare le cose che per tradizione che la Bibbia chiede che facciano. Ma la Bibbia parla di quella cultura lì. E dentro quella cultura lì Paolo sa vedere che in Cristo non c'è più né maschio né femmina. Che vuol dire? Apre, come ha riconosciuto San Tommaso, uno spazio in cui anche una donna può battezzare. Sapete che San Tommaso dice che anche una donna può battezzare, però nel mondo di Tommaso la donna può battezzare se è nel deserto, c'è il bambino che sta morendo e c'è solo lei. Ma se nel deserto vede su un cammello passare un maschio, lo deve chiamare. Se però quello sul cammello vede lontanamente passare un seminarista, chiama il seminarista. Se il seminarista vede passare lontano un presbitero, chiama il presbitero. E Tommaso, siccome è un italiano ironico, dice: se il presbitero vede passare un vescovo, non deve chiamare nessuno perché può battezzare per diritto suo. Quindi Tommaso, come dire, costruisce un piccolo giallo all'interno di... Ma vi fa capire che, sia pure per logica eccezionale, il mondo chiuso nel quale nessuna donna aveva nessun potere poteva riconoscere uno spazio che oggi ovviamente dobbiamo riconoscere in modo totalmente diverso, a partire dal fatto che quel principio che il mondo antico ha sempre affermato è che la donna non è fatta per esercitare il potere, ed era confermato dalla realtà, è smentito dal fatto che oggi la donna, se Dio vuole, in certi ambiti, in molti ambiti, in quasi tutti gli ambiti, può esercitare il potere, può essere presidente della Corte Costituzionale, ministro degli esteri, eccetera, 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 con tutte le possibilità. Sembra che adesso, dove nel Sud America ci sia una donna che diventa Presidente della Repubblica. Ecco. Allora, è cambiato il mondo, e questo è un segno dei tempi, che la Chiesa non può guardare dall'alto di una tradizione che è soltanto il mondo vecchio. Distinguere il depositum fidei dalle forme culturali che ha assunto è assolutamente il metodo del Concilio. Questo non va fatto alla carlona, in modo, come dire, generico, va fatto con grande discernimento, ma questo è il tema. Il tema è discernere la fede, la rivelazione, dalle forme culturali che ha assunto. Questo significa, e vengo agli ultimi punti che sono assolutamente importanti, dietro a questo cosa c'è? Che è cambiato il concetto di autorità e libertà. Questo è il vero punto su cui due esercizi dell'autorità, come i consigli pastorali e un sinodo delle genti, devono tenere conto che il modo di gestire l'autorità oggi fa i conti radicalmente con la libertà dei soggetti. E in questo la Chiesa si deve mettere, diciamo, a imparare. In parte ha già imparato, non siamo privi di strutture, appunto, di compensazione dell'autorità centrale che viene solo dall'alto, ma l'immagine che ha usato Francesco durante il sinodo sulla famiglia, vi ricordate che durante il secondo sinodo si è celebrato l'anniversario dell'inaugurazione dello stile sinodale, in quel caso Francesco ha fatto un grande discorso nel quale dice ufficialmente la piramide rovesciata. Il modello medievale tridentino di chiesa è una grande piramide, in cima c'è il Papa e in fondo ci sono tutti i battezzati. Il modello del Vaticano II è una piramide rovesciata. Non si tratta di alla piramide classica gli fai un restyling, gli metti un po' di fiorellini e la lasci. No, la giri, la capovolgi. Questo significa che chiunque assume, diciamo, sale nella piramide, cioè scende, si fa carico di servire gli altri. Nel modo massimo il Papa, i cardinali, i vescovi, preti, i diaconi e tutti quei cosiddetti laici, quei battezzati, che assumono responsabilità, per esempio in un organo come il Consiglio Pastorale. Ti metti in un rapporto di servizio radicalmente, e questo edifica esperienza ecclesiale. Questa cosa è dare il gusto dell'autorità secondo logiche di libertà, perché appunto gli uomini e le donne hanno bisogno dell'autorità. Perché noi tutto quello che abbiamo di umano lo abbiamo per autorità. Impariamo dagli altri a parlare. Il vostro italiano con accento milanese, il mio con accento ligure e quello con accento siciliano viene dal fatto che noi nasciamo come nascono i cani e i gatti, ma diversamente dai cani e dai gatti non abbiamo il nostro verso, impariamo la lingua che ci insegnano i nostri genitori. E se ne abbiamo uno tedesco e uno italiano come mio collega, parliamo perfettamente l'italiano e perfettamente il tedesco. E lo abbiamo come lingua madre, cioè la lingua con cui tu vedi la realtà. Noi vediamo la realtà attraverso la lingua che ci è stata data dagli altri. In questo senso il linguaggio è la prima, più radicale forma di autorità, che è fatta perché noi ci liberiamo. Ma senza l'autorità di qualcuno che te la insegna, e per insegnarla perde tempo con te per farti parlare, perché questo... Ognuno di noi nella lingua è entrato perché altri hanno perso tempo con lui. E tutto ciò che abbiamo di umano lo abbiamo imparato così. Poi noi lo elaboriamo con la massima libertà, dentro questa struttura autorevole. Ecco, la Chiesa in fondo deve riscoprire un esercizio di autorità che promuova, che sia vera autorità. Sapete che autoritas è far crescere. Il termine autorità viene appunto dal verbo augio, faccio crescere, faccio aumentare. È fatta per che l'altro cresca. Pensate, persino l'autorità di chi presiede la messa è fatta soltanto perché tutti possano celebrare. Perché dentro il sacrificio di Cristo e della Chiesa ci stiano tutti. Non ha un valore sostitutivo, ha un valore, diciamo così, di messa a disposizione, di coinvolgimento. Chi presiede
e poi chi proclama la parola in un altro modo, chi proclama il salmo, chi suona l'organo, chi serve intorno all'altare, chi porta i doni, cioè tutti coloro che hanno un ruolo o di presidenza o di ministero sono perché l'atto sia un atto comune. Quindi si tratta di sconfiggere. L'autorità è per sconfiggere la schiavitù. È un atto di libertà. E noi da sempre, ma oggi in un modo nuovo, perché appunto gli uomini sono sempre uguali, ma anche sempre nuovi, viviamo tre diverse libertà perché viviamo tre diverse schiavitù. C'è la libertà nuova, quella che la Chiesa ha fatto più, ha avuto bisogno di più tempo per capirla, perché è nata alla fine del Settecento, è l'idea che ognuno di noi è libero. Questa è un'idea che nella storia non c'è mai stata. Ce la siamo inventata in Europa alla fine del Settecento e l'abbiamo tradotta nello Stato liberale, che ha tutti i vantaggi di partire da questo principio, ma siccome il principio è astratto, ha anche tutti gli svantaggi di creare nuove forme di oppressione che partono dall'idea che tutti sono liberi, ma poi di fatto non è così. Ma il principio per cui ogni uomo e ogni donna è radicalmente libero è un principio nuovo che all'inizio sembrava puro ateismo. E anche, diciamo, tra le sue fonti c'è anche una radicale dimenticanza di Dio. Ma è anche il prodotto della tradizione cristiana, giudaico-cristiana, l'idea di libertà di oggi, ed è per questo che io non mi rassegno a tutti quei discorsi, nella Chiesa e fuori, che dicono la nostra rovina è stata il concetto moderno di libertà. Non solo la nostra rovina, è il principio di identità del soggetto sul piano politico che ha reso interessante, per esempio, studiare la famiglia. Finché non c'è stato il nuovo concetto di libertà, la famiglia andava da sé. E nella famiglia il padre decideva per tutti. È il nuovo concetto di libertà che ha letto la famiglia come un luogo complesso in cui si incontrano e si scontrano soggetti liberi, la cui libertà è in formazione o è già acquisita, ma si tratta di soggetti liberi. Quei racconti per cui quando si fa la nostalgia della famiglia veramente unita di 100 anni fa, dove l'ultima delle zie, solo perché era ricca, decideva quale delle nipoti doveva studiare, era basata sul principio che è libero soltanto qualcuno. Questo oggi, se Dio vuole, non ce lo possiamo più permettere. Questo complica le cose, ma arricchisce le biografie di ciascuno. Questa cosa, nella nostra tradizione, diciamo, europea, è un dato irrinunciabile al quale dobbiamo, col quale dobbiamo comporre l'illusione che la libertà che ognuno sperimenta sia originaria. In realtà è derivata appunto da una storia. Ognuno diventa libero, non è già libero soltanto, lo diventa grazie agli altri. E quello che noi confessiamo nella fede come fede nel Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, è una lettura della libertà che prende sul serio la libertà nell'autorità del Padre, Figlio e Spirito Santo che diventa vita ecclesiale, luoghi accoglienti di discepolato, dove appunto l'accoglienza riconosce già la libertà e il discepolato lavora sulla libertà, la orienta, la converte, la approfondisce. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. E gli strumenti pastorali, i sinodi sulle genti, in termini di quali pratiche una Chiesa può adottare per valorizzare sé come straniera nel rapporto con lo straniero, per scoprirsi straniera quando incontra lo straniero, per scoprirsi bisognosa quando incontra il bisognoso, per scoprirsi donata di cittadinanza quando trova uno che non sa neanche da dove viene, non sa dirti neppure da dove è partito. Che è la polide per eccellenza, titolo di maledizione per il mondo antico e titolo di benedizione per la Chiesa. Confessarsi apolidi è l'unico modo per stare davvero in comunione col Padre attraverso il Figlio e nello Spirito. Perché se hai una radicazione di cittadinanza troppo forte, non hai bisogno né del Padre né del Figlio e dello Spirito Santo. Perché questo è il problema, è che il bisogno di identità nella fede è perché ci dà le coordinate di fondo. E l'interferenza tra appartenenza ecclesiale e appartenenza civile, nella sua delicatezza, non può accettare che io sia confessi la fede avendo un'identità, come dire, a prova di bomba dal punto di vista civile, perché questo intanto è falso e poi è pericoloso per la fede. Dico è falso perché quando ragioniamo sull'identità, allora se il ragionamento lo facciamo a Milano è facile dire, dico, ma lei è proprio di Milano? Sì, sì, sono proprio di Milano. Cosa vuol dire? Che tu sei nata a Milano. E tuo padre? Forse anche. Tuo nonno? Bisnonno? Sì, dicono di sì. Trisavolo? Sapete che in 200 anni, se voi fate il calcolo, in 200 anni, da oggi, 2020, tornate al 1820, avete a che fare con 8 generazioni. 8 generazioni è un numero. Provate a contarli. Sono due genitori, 25 anni fa, 4 nonni, 8 bisavoli, 16 trisavoli, 32, 64, 128, 254 nel 1820. Messi tutti insieme, ognuno di noi ha 516 persone in 200 anni a cui dovrebbe chiedere se è davvero di Milano. E credo che nessuno ne uscirebbe vincitore. Oggi si fanno lo screening del DNA, un mio collega che è brasiliano ha fatto lo screening del DNA, ha radici africane, nordamericane, norvegesi, finlandesi, cioè nel suo sangue ci sono chiare tracce che nel giro di qualche generazione la Finlandia, la Norvegia, Sudafrica, il Nord America è finito per farlo nascere in Brasile. Uno poi dice, ma sì, ma si sa che i brasiliani sono tutti così, ma anche gli italiani sono tutti così, cioè basta spostare, oggi sono così i brasiliani, ma 200 anni fa erano così gli italiani, 500 anni fa ancora di più. Cioè il fatto che la identità civile sia il frutto di una storia complicatissima dove ci sono componenti, ci rende facile non solo l'atto di fede, ma l'atto di accoglienza civile. Solo il mito della purezza della razza, diciamo così, che non deve avere necessariamente conseguenze naziste, è però l'ideologia della dimenticanza della memoria, il cancellare la memoria. Se sei capace di memoria, sai che sei tanto straniero quanto lo straniero che incontri. Dunque, sconfitta della schiavitù eterologa, quella che viene dall'altro, sconfitta della schiavitù egologica, essere schiavi di se stessi. E si possono fare tutti gli esempi che si vogliono, ma si è schiavi di se stessi quando ci si siede la sera davanti alla televisione e non si riesce a spegnere la televisione, ma si cambia solo canale. Lì siamo tutti schiavi della nostra mano che dice, ma magari sul canale 42 ci sarà qualcosa di interessante. Cioè, voi, se vi osservate, vedete come siete schiavi delle vostre abitudini. Questo è un tema antichissimo. Oggi le abitudini da cui liberarsi sono nuove, nuovissime, passano per le vie più insidiose. Per cui liberarsi dall'altro, liberarsi da sé e liberarsi da un rapporto distorto con l'ambiente. Il tema di Laudato Si, il tema del rispetto del creato, è in realtà un modo di pensare la radice, non solo memoria di quanto è complesso il dato antropologico, ma di quanto è complesso il dato ecologico, la casa, l'ambiente, il quartiere. Pensare appunto il progetto di una chiesa come questa è una grande impresa che passa attraverso quella sapienza che Papa Francesco ha sintetizzato parlando con i gesuiti nel 2015, fa sempre un discorso alla civiltà cattolica, nel 2015 ha fatto un discorso straordinario dove dice pensare cristianamente vuol dire avere inquietudine, incompletezza e immaginazione. Gli organi pastorali di un decanato, di una parrocchia, hanno bisogno di nutrirsi di questa inquietudine nel senso di capire l'adeguatezza di quello che la Chiesa fa rispetto alla tradizione. Incompletezza nel senso che c'è sempre qualcosa di meglio che si può fare, immaginazione, pensare il quartiere, la Chiesa, la celebrazione, l'ascolto della parola, in modi ulteriori. Stare dentro la tradizione immaginandola. Non semplicemente ripetendo quello che hanno fatto nel passato, perché la tradizione ha bisogno dell'autorità del passato e anche di quella del futuro. Senza autorità del futuro le tradizioni finiscono nei cimiteri. Le grandi famiglie che vediamo perfettamente illustrate in un cimitero sono ormai garantite dal fatto che sono morte. Quando sono vive sono insicure, sono piene di incertezze, ma appunto sono una tradizione aperta al futuro, con tutti i rischi e con tutta la bellezza della vita. Questo vale per la Chiesa. La Chiesa, ha detto Giovanni XXIII, non è un museo da conservare, è un giardino da coltivare. Questa non è una parola scritta, è riferito dal suo segretario, come tutte le parole riferite, va presa un po' con le pinze, ma non mi stupirebbe che abbia davvero risposto così. E cioè, uscendo dalla logica del museo, entrando nella logica del giardino, che è appunto bisogno di immaginazione, di incompletezza, di inquietudine. E questa è la vita. Ci sono alcuni che dicono, nella Chiesa non bisogna portare turbamenti. Ma allora non si vive, perché se... Ogni vita è fatta di turbamento, cioè se non ti turbi non vivi. La vita comporta il turbamento, certo non solo turbamento, ma il turbamento è la premessa della gioia, del pianto, della scoperta, della fiducia, del rimprovero. Cioè le logiche vitali sono fatte di queste cose, per cui il livello del confronto, che diventa anche un conflitto nei consigli pastorali, è strutturale, sono fatti anche per litigare, ma diciamocelo, non è che le liti si fanno solo dietro, poi davanti tutti dicono obbedienza filiale al parroco. Abbiamo sentito queste parole? Riconoscere le parole vuote è un atto di giustizia. Se non sei d'accordo, dillo apertamente. Si cammina dicendosi le cose chiare, davanti, non dietro. Inauguriamo appunto uno stile pastorale di consiglio nel quale la parresia entra nelle forme dovute, civilmente esprimo il dissenso. Questo nella Chiesa è possibile, vorrei dire augurabile. Chiudo, vorrei dire dunque superiamo, dico le ultime due cose, superiamo una tendenza che nella Chiesa c'è sempre stata, come in tutte le istituzioni, e che però negli ultimi decenni, dopo il Concilio, è diventata esplicitamente quello che io chiamo, l'ho fatto in questo libretto che si intitola appunto Da Museo a Giardino, dispositivo di blocco. Cioè, non solo a livello di magistero, ma a livello di vita comune, ecclesiale, sembra che tutto quello che la Chiesa possa fare lo riceve dal passato. E dunque ogni cosa nuova è bloccata. Il Papa lo dice con la famosa frase si è sempre fatto così, che è sempre falso, perché si è fatto così. Uno dice, ma adesso la Chiesa, per esempio, la cresima la vuole spostare. Ma si è sempre fatta, cosa si è sempre fatto? Dunque, nella mia famiglia, mia madre, nel 39, comunione e cresima a 12 anni. Io, nel 70, prima comunione, nel 72, cresima. Mia figlia, 2013, 2014, come la nonna, un anno prima, a 10 anni, cresima e comunione. Allora, in tre generazioni, tre pratiche diverse, dove la nipote assomiglia alla pratica della nonna, in realtà la nonna nel 39 ha fatto la comunione con un gesto che si chiamava cresima, a cui nessuno faceva caso, perché questa, la differenza è che si faceva la cresima, non te ne accorgevi, diceva, era come il nostro cappellano dell'ospedale di Savona, ormai anziano con tanti problemi, che diceva ormai io l'unzione la do di nascosto, perché la gente si spaventa, allora lo faccio così, faccio dei gesti, sembra che fa una carezza, ma mi dico le formule a bassa voce, la cosa, siccome gli abbiamo insegnato che funziona ex opere operato, dunque. E allora capire che il dispositivo di blocco, che non è solo una teorizzazione generale, non abbiamo la libertà. Ci sono nella Chiesa, adesso non entro nel problema più delicato, sapete che non solo in Amazzonia, ma anche in Germania, ma anche in Italia, non è impossibile pensare che le donne possano essere ordinate diacono. Diciamo, non ci sono ostacoli, diciamo, dottrinali insuperabili. E c'è chi dice no, non si è mai fatto e non si può fare. Dunque, intanto non è vero che non si è mai fatto. Certo, non si è fatto per lunghissimo tempo. Nel momento in cui la donna non può stare in pubblico,
se Tommaso dice che può fare catechesi purché sei in casa, non fuori, è chiaro che il diacono è impensabile nel mondo di Tommaso, ma anche nel mondo del Concilio di Trento, ma nel mondo in cui la cancelliera Merkel è cancelliera, l'esercizio dell'autorità è dato nella cultura comune. Dunque, che cosa impedisce di riconoscere alla donna la possibilità di essere soggetto di annuncio apostolico? Dov'è il problema? Se non un problema ancora di scarsa maturazione della logica del soggetto con pari diritti, che custodisce la sua differenza, ma la cui differenza non va a incidere sull'esercizio dell'autorità. A modo loro, in modo femminile, la donna può esercitare l'autorità nella Chiesa. Io di questa cosa mi sembra che lentamente stiamo facendo il punto, ma il meccanismo di blocco è: vale soltanto quello che ha fatto il passato, ma lo stesso vale se pensate, per non mettere sempre di mezzo le donne, il diacono può ungere un infermo, il dispositivo di blocco dice no, perché il Concilio di Trento ha detto che è solo presbitero. E certo, il Concilio di Trento non conosceva il diacono permanente. Come poteva il Concilio di Trento dire che è anche competente un'autorità che non conosceva? Capite? Tu, è come se tu dicessi no, non si può usare l'ascensore perché mio bisnonno non l'ha mai usato. E dico sì, certo, è chiaro, no? È chiaro che il mio bisnonno non ha mai usato l'ascensore, ma il mondo è cambiato e tu poniti il problema non solo sull'autorità del passato, ma sull'autorità che ti chiede il futuro. Quanto può cambiare? Non è che se entrano le donne nella Chiesa cambia la Chiesa, ma quanto possono portare di novità nei modi di ragionare, nel modo di tenere i rapporti, le donne rispetto agli uomini, che sono appunto capaci di cose diverse, di cui ha bisogno la Chiesa non soltanto per lavare i pavimenti o per tenere la segreteria, ma per esempio predicare. D'altra parte la Chiesa non è sempre coerente, per fortuna. Diamo il dottorato alle donne. Allora se diamo il dottorato, prima o poi dovremmo riconoscere che come gli diamo autorità in accademia, gliela diamo nella Chiesa. L'accademia non è separata. Un pontificio ateneo che riconosce dottore, quindi con tutta la possibilità di insegnare a una donna, la inserisce nella ministerialità ecclesiale. Per questo io credo dobbiamo andare verso esercizi dell'autorità che scoprano la fraternità e la figliolanza come logiche autorevoli. Cioè, l'esercizio dell'autorità è stare nella logica di Cristo. Ora, la logica di Cristo è la più radicale figliolanza e la più radicale fraternità. Fratello come nessuno è mai stato fratello, figlio come nessuno è mai stato figlio. Allora, questa autorità che nel dono dello Spirito si comunica di generazione in generazione deve illustrarsi nella Chiesa con forme di capacità di figliolanza, di capacità di fraternità davvero esemplari, davvero indimenticabili. Non solo l'autorità del padre padrone, ma l'autorità del figlio. Aver identificato l'esercizio dell'autorità con le forme patriarcale paterne è davvero una grande distorsione. E io credo che uno dei motivi di maggiore scandalo nella Curia Romana col Papa è che il Papa è figlio e fratello, soprattutto. È padre, santo padre. Non è che dice no, non mi chiami padre, mi chiami santo fratello, no. Dice santo padre, ma esercita la paternità come un fratello e come un figlio. Perché i fratelli e i figli possono essere paterni e a volte lo sono più efficacemente dei padri. In questo senso, vedete, il cambiamento di stile oggi è davvero accaduto nel Vaticano II e deve accadere nella Chiesa. E non possiamo però chiedere che il Papa faccia la lepre di tutti i concorsi. Perché appunto c'è nella Chiesa, a destra no, ma molto a sinistra, c'è l'idea che però su questo il Papa no. E dico, ma caspita, ne ha già dette 40.000, deve dire proprio 400 milioni di cose? Le 40.000 che ha detto bastano e avanzano, perché qualcun altro dica anche la sua, no? Non è che l'idea è un po' come succede con i governi, finché il governo non dice una cosa si sta, perché potresti perdere il consenso. Giornalisti, teologi,
preti che dicono nella misura in cui il Papa dice, ma se il Papa non dice non dicono. No, il Papa ha inaugurato lo stile conciliare come stile ecclesiale. Diciamo apertamente, con tutta la serietà, diciamo apertamente come stanno le cose. Accettiamo il confronto con la realtà vera. Allora, questo introduce nella Chiesa un gusto della figliolanza e della paternità che, a mio avviso, è il livello più contagioso. Cioè quello in cui non solo la missione, ma la testimonianza diventa davvero toccante, diventa convincente, diventa capace di generare percorsi che prendono sul serio l'atto della fede. E d'altra parte, appunto, l'atto della fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo è trasformazione di vita che non è l'eclatante segno di Francesco d'Assisi, certo, può prendere anche quelle figure, ma è piuttosto la trasformazione di tutte le relazioni nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia, nel mondo della comunicazione, nel modo di parlare in pubblico. Ecco, tutto questo, uscire dai modelli autoritari e scoprire l'autorità del fratello e del figlio, questo è da un lato spiazzante rispetto a modelli, diciamo così, medievali tridentini, che nella concorrenza con l'imperatore e con lo Stato moderno si sono lasciati dare le parole dal nemico. Spesso la Chiesa è spesso caduta nel fatto di dire la propria tradizione con le parole del nemico. Noi non dobbiamo cedere alla tentazione di rinunciare a questa grande tradizione di fraternità e di figliolanza che prende forma nella Chiesa di base, nelle forme parrocchiali, nelle forme di ascolto della parola, nelle forme di celebrazione, lì soprattutto nell'accoglienza del prossimo, nell'organizzare il mondo perché nessuno si senta fuori casa. E questo, guardate, è qualcosa di assolutamente elementare, che però ha bisogno di un cambiamento di strutture e un cambiamento di mentalità che ha bisogno del lavoro di generazioni. Non possiamo fare tutto noi, vivranno pienamente queste cose forse i nostri pronipoti, ma ogni generazione deve fare il pezzo di strada che spetta a lei. E questo nostro pezzo di strada è andare avanti guardando, lasciandoci di nuovo ispirare dalle grandi intuizioni che il Vaticano II ha avuto tra gli anni 62 e 65 e che misteriosamente, magicamente e provvidenzialmente nelle parole di un Papa che viene da lontanissimo e che noi vogliamo immediatamente, appunto, anche il Papa straniero lo facciamo diventare italiano. La nonna, io vengo da Savona, Piana Crixia era il posto dove i preti di Savona andavano a fare d'estate, avevano una casa, lì andavano a passare i mesi estivi, e la nonna di Jorge Mario Bergoglio è di Piana Crixia. Quindi tu dici, quindi è un italiano. Non è un italiano. Ha delle ascendenze italiane, ma la cultura, il modo di pensare la Chiesa, di pensare le istituzioni, è di un americano del sud, ma un americano, uno al di là dell'Atlantico, uno lontano da noi 10.000 chilometri. E che si vedono tutti da come parla, da come si muove, si vedono che è 10.000 chilometri lontano, forse potrebbe dire, avanti rispetto a quello che facciamo noi. E noi non è che dobbiamo inseguirlo, dobbiamo capire che se è possibile per il Papa, se ha la forza di renderlo possibile facendo il Papa, può essere possibile per un parroco, per un membro di un consiglio pastorale, per un padre di famiglia, per un lavoratore. Cioè, questo stile sorprendente non è un deposito clericale, non ha il copyright del clero o del gesuita, ha il copyright della fede cristiana. In questo senso io credo Francesco fa di tutto delle sue forze per uscire dal classico gesuita, classico presbitero, classico vescovo, classico papa, e lo fa in modo sorprendente, fin dallo scegliere dove abitare. Cioè, quello è un gesto non semplicemente funzionale, è un gesto simbolico. Vivo con le persone. Nel palazzo apostolico ci vado per gli atti d'ufficio, ma non ci vivo. Sapete che lui ha detto per un periodo psichiatrico, perché se vivessi là diventerei matto. E questo è buon senso umano. E sapete che mi raccontano che nei giorni in cui c'è l'udienza, il mercoledì, facilmente il Papa, a un certo punto, finita la cosa, scompare. Non lo trovano. quando può va a mangiare col turno dei camerieri a Santa Marta, cioè mangia prima, cioè mezzogiorno, lui dice, per avere tempo di fare la siesta più lunga, perché se aspetti l'una poi dopo finisci di mangiare l'una e mezza e la siesta è più breve. Allora lui mangia a mezzogiorno per avere la siesta più lunga, ma soprattutto per sentire i discorsi di persone normali. Cioè, di persone che al mattino si svegliano, eccetera, e non solo discorsi ufficiali, formali, pieni di dichiarazioni di obbedienza filiale, dove appunto cercano di farti le scarpe. Cioè, persone che non hanno con te un rapporto diretto e che sono libere di dirti cosa pensano e tu di dirlo a loro. In questo senso, una bella ventata di realtà nella Chiesa, che Francesco annuncia e realizza, credo che sia un modo per iniziare i percorsi, continuare il percorso sinodale, iniziare i percorsi di consigli pastorali con il piede giusto e nella Chiesa giusta, verso la Chiesa giusta. Vi ringrazio.
Bene, grazie, grazie. Credo che il materiale per pensare ce n'è dato tantissimo. Adesso raccogliamo qualche domanda, riflessione, rilancio, almeno per un'oretta. Non facciamo pausa, andiamo via dritti, magari finiamo un po' prima, anziché 12:30, adesso vediamo, un po' dipende. Qui c'è un microfono che io non so far funzionare, ma... Allora, intanto qualcuno che magari...
Va.
Bene, allora c'è il microfono. Chi vuole rompere il ghiaccio? Vai, vieni qui e poi magari fai il valletto. Magari dite il nome e la parrocchia di provenienza, sì. Così
la parrocchia dei Santi Patroni.
Ah, beh. Giambellino.
E ringrazio.
E sei?
Lorenzo. Chiaro che faccio una domanda che sorge da questa oretta di intensa, diciamo, intensi contenuti, la ringrazio di questo. Come ha approcciato lei questa mattina? Mi sorprende molto perché ha fatto, chiaramente, date le sue capacità teologiche. Io sono un semplicissimo architetto, quindi non ho queste capacità, però mi ha colpito una cosa, ha fatto nel suo sul storico e teologico cristiano, dove io ho 43 anni e ho vissuto nel papato di Giovanni Paolo II.
Certo.
La domanda che le faccio non è una critica, ma è proprio invece la possibilità costruttiva per tutti, perché ho sentito parlare di Papa Francesco, è partito da Giovanni Paolo XXIII, sì. Però a me ha segnato Giovanni Paolo II, e capisco che Papa Francesco oggi concepisce una Chiesa diversa, siamo costretti tutti a rispondere a delle domande oggi. Nella realtà di oggi ho tre figli che fanno il catechismo, mia moglie è catechista, però mi ha colpito, adesso dovrei entrare negli appunti, però mi ha colpito che lei non ha citato mai Giovanni Paolo II. Allora, glielo chiedo perché per me è stato fondamentale, e glielo chiedo perché ho avuto la fortuna ultimamente di cenare col cardinale Sciarà, e per me sono pilastri. Allora vorrei capire, ripeto, scusate se non dovrei chiedere gli appunti, vorrei capire come per lei quel papato, che forse sarà un caso, possa aiutare noi oggi, perché io lo ritengo fondamentale rispetto a tante domande che mi piacerebbe farle, poi al massimo ci fermiamo insieme, sui divorziati, su chi riceve la comunione e non lo sappiamo, su gente, gliela cito e poi se voglio lo approfondisco, gente che viene fatta, ho un'amica a cui, una bambina così, vediamo se mi aiuta a capire, avere un giudizio più chiaro per me, gli hanno chiesto di fare la madrina ed è divorziata. E il prete gli ha detto, se è stata scelta, gliela butto lì, e farà la madrina. chiedo gentilmente se può approfondire questi argomenti, certo. Capisco che sono un po' tanti, però insomma la ringrazio anche del suo intervento.
Altre? Sì. Sempre il nome e la parrocchia.
Intanto buongiorno, mi chiamo Cinzia, io sono qui come membro del Consiglio Pastorale, adesso invece faccio il laico, faccio il catechista per i piccoli.
Che parrocchia?
E appartengo a Santa Rita adesso, perché abito lì, ma 30 anni li ho passati in questa parrocchia. Niente, io volevo fare due considerazioni così. Intanto ringrazio per quello che è stato detto, perché il materiale ce n'è abbastanza da approfondire, no? Volevo dire due cose. La prima, che come abbiamo detto, la società individuale, l'uomo sembra che basti a se stesso, che possiamo fare due passi. Il primo, andare verso la maturità di fede, che secondo me si acquisisce attraverso il discernimento. Più stai a guardare e a vedere il bene comune nelle comunità, noi come la vediamo la Chiesa futura e la comunità non ne mora. Quindi la prima. E la seconda, non me la ricordo più.
Va bene, ne basta anche una. Ne raccogliamo magari due o tre, eh? Sì, dopo sì. Facciamo una ripresa, dopo... Signora, no? Prego, prego. Nome, parrocchia.
Mi chiamo Paola, faccio parte della parrocchia di Santa Bernardetta, che fa parte del...
Comunità pastorale.
Non faccio parte di un consiglio pastorale, sono stata, quando ero giovane catechista, adesso... sono solo una laica, diciamo così. Ringrazio innanzitutto per questa bellissima relazione che condivido quasi al 100%.
Cioè quasi? Cioè 92?
Come ragioniera a fare i conti. Penso una cosa io, che per noi appunto... è importantissimo, è stato ed è importantissimo il Concilio Vaticano, che secondo me è stato il passaggio da un modo di vivere la Chiesa, appunto come diceva prima, più di autorità, ma nel senso negativo del termine, più di anatema piuttosto che di misericordia. E quello che ci ha portato, anche se con difficoltà, secondo me, a riscoprire il vero messaggio del Vangelo, perché certi dettami, il Concilio di Trento sì, ha fatto i seminari, ma ha dato anche delle interpretazioni molto, molto dure, molto, in cui, come diceva prima, che cosa conta di più fra il sabato e l'uomo? È il sabato per l'uomo o l'uomo per il sabato? Io penso che Dio, che ognuno poi al di fuori anche della Chiesa chiamerà come vuole, è la fonte della misericordia e Gesù è venuto per farci crescere, per darci la felicità nel senso più alto del termine. Per cui io chiederei di appunto di poter continuare su questa strada e non per niente sto vedendo, io ho visto l'altra sera presa diretta che era stato fatto tutto su Papa Francesco e questi attacchi forsennati che ci sono da alcune parti anche degli episcopati, perché c'era questo Monsignor Vigano che insomma non è proprio l'ultimo. Forse perché appunto non ti richiami, sei rimasta indietro nei tempi. Grazie.
Ok.
Sì. Forse ancora un signore.
No, forse no. Faccio io un posto. Sì. Quando hai ripreso i riferimenti del Concilio, parlato della liturgia, al popolo di Dio, il segno dei tempi, mi aspettavo il quarto sulla Lumen Gentium. Allora io rilancio questo tema qua, no? Ovvero la Lumen Gentium mi pare che abbia aiutato a una forma della Chiesa che in qualche modo rovescia la piramide, eh?
Sì.
La comune dignità dei battezzati viene prima dei ruoli del, e quindi e Papa Francesco lo ha rilanciato con l'idea del popolo di Dio. Mi chiedo che cosa voglia dire oggi e come possiamo oggi far fare esperienza di Chiesa come esperienza di appartenenza a un popolo di Dio. Ecco, a un, e da questo punto di vista, come rifuggire da un'idea che anche nei dibattiti recenti, no, appare, cioè che la questione della Chiesa sia la questione della discussione tra il Papa emerito e il Papa attuale. Ma chi se ne... voglio dire, no? Non mi pare, cioè la Chiesa non è quella roba lì. Certo, c'è un dissenso anche nel popolo di Dio, poi, no? Quindi il popolo di Dio, allora, come nei vertici sommi si possono dire le cose in faccia, così anche tra di noi possiamo, però l'esperienza base di cosa sia la Chiesa non è la sua rappresentazione mediatica nei vertici, ma è l'esperienza di uno che a partire da una comunità cristiana legge insieme la parola, celebra insieme la fede, è lì che si, ecco. Mi pare che oggi uno dei rischi è che perdiamo questa esperienza radicale dell'essere Chiesa, che è appartenere al popolo di Dio, comune condizione, dignità dei battezzati.
Sì, allora, dunque io avevo messo in fila tutti i riferimenti conciliari, compreso Lumen Gentium, ma siccome ne avevo parlato già all'inizio, non ho citato, in realtà le quattro costituzioni conciliari dicono il rinnovarsi di quattro esperienze in cui la tradizione di Chiesa, di rapporto col mondo, di rapporto con la parola e di celebrazione del culto si rileggono con non solo contenuti classici e nuovi, ma in una forma nuova. E qui appunto rispondo alla prima domanda. Perché appunto non credo che sia casuale che io abbia citato una serie di papi, Giovanni Paolo II non l'ho citato perché di fatto è tra il concilio realizzato e attuato da Paolo VI, è il grande recettore del concilio fino a Benedetto XVI, dunque copre un'intera generazione di recessione del concilio e dunque ha avuto il grande merito storico di tenere viva la fiamma del Concilio, sia pure con percorsi non omogenei, dove appunto le grandi aperture sul piano della pace, le grandi aperture nel dialogo sulle religioni, le grandi aperture anche, diciamo, nella sensibilità sociale, dove appunto lui, non solo a titolo personale, ma ha favorito la recezione del Concilio in termini di una grande traduzione di sensibilità. Su altri versanti, progressivamente, in una parabola che si potrebbe appunto identificare in un percorso anche biografico del Papa, con l'attentato, con tutta una serie di eventi che ne hanno condizionato anche l'azione, su altri profili, a volte fin dall'inizio, a volte progressivamente, in realtà il Concilio è stato recepito solo parzialmente o addirittura congelato. Ed è proprio la pastorale familiare uno dei versanti nel quale luci e ombre si mettono insieme. Non c'è dubbio che familiaris consortio sia in parte una ricezione del Concilio, in parte è l'impostazione, diciamo, di una continuità con l'Ottocento che finalmente Amoris Laetitia supera, certamente mettendo molto in imbarazzo, perché lo stile di familiaris consortio resta nei nuclei fondamentali con l'ottocentesco e dunque la confidenza nel primato della legge oggettiva. Io lo dico sempre, l'ho detto molte volte, in Amoris Laetitia il numero 304 è il punto di non ritorno, che non è che condanna
tutti i testi precedenti, ma li relativizza. Dire che non si può identificare la condizione di grazia di un soggetto per il semplice fatto che il suo comportamento è coerente con la legge oggettiva, questa frase di fatto scavalca le forme di risposta che avevamo dato fino a Familiaris Consortio. D'altra parte, quando si fanno i giudizi storici bisogna essere del tutto fedeli alla storia. Familiaris Consortio è un provvedimento che, diciamo, è successivo al sinodo sulla famiglia, che viene adottato nel 1981, quando è ancora vigente il vecchio codice di diritto canonico. Per cui alcune soluzioni formali risentono della mancata riforma del codice. Per certi versi, se Familiaris Consortio fosse stata dell'84, non escludo che alcune soluzioni sarebbero state più aperte, perché appunto loro ragionavano nella mens del codice dell'81. Vi faccio un esempio per farvi capire, ed è un esempio interessante perché oggi i vescovi tedeschi continuano a ragionare così per un altro problema. Vi spiego. Nella Chiesa succede che le aperture le fai passando per una porta socchiusa dell'ordine precedente, no? La struttura precedente c'è una porta socchiusa e di lì passi. Però se continui a passare sempre la porta socchiusa non si vive, non si può entrare sempre in casa, come dire, levandosi il cappotto per entrare in casa. A un certo punto cambia la porta, no? Mettici un cancello, mettici l'apertura elettrica. Allora, noi abbiamo reso possibile la comunione in una coppia di divorziati e risposati, sotto la condizione che i due facessero la promessa di vivere in astinenza. Ok? La soluzione può essere recepita e pensata in vari modi, ma la sua giustificazione è la definizione di matrimonio del 1917. Il matrimonio è il patto, il contratto, l'alleanza con cui i due soggetti si danno e ricevono il diritto sul corpo dell'altro al fine della generazione. È chiaro che se il contratto di matrimonio è questa cosa qua, nel momento in cui tu prometti di non avere contatto col corpo dell'altro, non c'è matrimonio. Non è un modo spirituale di vivere la comunione con Cristo, è che tu elimini l'istituzione, di fatto. Ora, voi capite, il tipo di definizione e il tipo di soluzione fa acqua da tutte le parti. Nell'83 la definizione di matrimonio cambia, dunque in quel contesto avrebbero potuto pensare diversamente, ma in quel contesto erano quasi obbligati, diciamo, a passare da lì, salvo ripensare la tradizione, perché appunto se tu la traduci in altre categorie. Vi faccio un altro esempio: oggi i vescovi tedeschi stanno dibattendo sul fatto che, alla luce appunto dello sviluppo del rapporto della Chiesa con la famiglia, le famiglie in cui il marito è cattolico e la moglie è luterana, è possibile che facciano la comunione insieme? Perché attualmente, secondo le norme, uno fa la comunione nella Chiesa cattolica e l'altro fa la comunione nella Chiesa luterana. Quindi una coppia sposata da 30 anni, nel momento della comunione si separano. Allora, i vescovi tedeschi dicono: ma almeno per le famiglie interconfessionali rendiamo possibile la reciproca ospitalità eucaristica. Il luterano può farla presso i cattolici presso i luterani. E il motivo è trovato nel codice di diritto canonico: nel caso di pericolo di morte è possibile dare la comunione. Io dico: dobbiamo far morire le persone per riconoscere che sono in comunione? Ma io dico: ma no, perché non si argomenta sul fatto che dove una famiglia interconfessionale vive nella fede diversa, la famiglia vive una comunione superiore a quello che le chiese sanno riconoscere. Lì è anticipata la comunione tra cattolici e luterani, perché sono sposati, hanno figli e decidono tutto insieme. C'è una comunione più grande di quella lì? Allora, la Chiesa dovrebbe riconoscere che la famiglia è più avanti. Non che le diamo la facoltà perché supponiamo che ci fosse un problema di morte e allora potrebbe morire il vincolo, ci si fanno le metafore, se non fanno la comunione insieme potrebbe morire il vincolo, ora per causa di morte gli concediamo la comunione. Non è una comunione concessa, riconosciamo che al di là delle nostre leggi sacrosante, in cui i luterani si difendono dai cattolici, i cattolici dai luterani, lì c'è una comunione che mette a nudo i limiti delle chiese. La chiesa domestica è 10.000 chilometri più avanti della chiesa istituzionale. Ma questo è sempre successo nella storia. Siamo noi che da quando abbiamo l'idea che il codice di diritto canonico è la legge universale, dobbiamo lasciarcelo consentire dal codice. Fino al 1917 le cose non erano così. Il diritto canonico esisteva, ma il codice c'è solo dal 17 e il codice porta una mentalità assolutamente accentratrice. È curioso che il codice di diritto canonico l'abbia fatto il Papa che noi chiamiamo l'antimodernista per eccellenza, Pio X. Ha voluto lui un codice centrale, che ha introdotto però nella Chiesa abitudini moderne, del tipo legge universale astratta. Per giudicare dei vissuti matrimoniali, la legge universale astratta, sappiamo bene, non funziona del tutto. Allora, lo Stato ha le eccezioni, ma la Chiesa no. Ma non perché la Chiesa è vincolata a Dio, perché usa male lo strumento. Sapete che c'è un vescovo francese, che però lavora in Algeria, che si chiama Vesco, che ha scritto un bellissimo librettino, ve lo consiglio, se dovete affrontare nei consigli pastorali questioni sul matrimonio, Ogni amore vero è indissolubile, il titolo, dove lui dice, per affrontare le questioni delle separazioni e dei divorzi, noi dobbiamo nella Chiesa cambiare lo strumento tecnico che è la definizione di adulterio. Notate, questo è un vescovo che ha fatto per 10 anni l'avvocato civilista in Francia, poi si è convertito, è diventato vescovo, ma conosce le cose, ha avuto modo di conoscere la realtà nuda e cruda, non ha solo studiato il diritto canonico dove tutto questo è letto, come dire, da lontano, dall'alto, è entrato nelle dinamiche e capisce che chiamare adulterio una coppia di risposati è un modo per non riconoscere la realtà. Sapete che quando è uscito Amoris Laetitia, in una polemica su internet, che sono quelle più facili e anche più insidiose, perché si può perdere il controllo, in questo caso l'interlocutore era un nobile signore svizzero che mi ha contestando le cose che avevo scritto su Amoris Laetitia, dice: Dante è andato dal Padre Eterno a lamentarsi con Francesco, perché adesso non vale più la Divina Commedia, perché Paolo e Francesca, è sicuro che sono all'inferno? Deve spostarli in purgatorio o addirittura in paradiso? E facendo l'ironia dice: ormai anche la grande tradizione letteraria viene alterata da un papa che si permette di concedere la comunione agli adulteri. Allora, io ho risposto così dicendo: ma perché Paolo e Francesca sono all'inferno? Perché sono adulti? Ma perché sono morti? Perché il marito di lei ha ucciso tutti e due. Perché in quella società lì e nella nostra fine degli anni 60, se tu scoprivi tua moglie in flagrante adulterio, potevi uccidere tutti e due e avevi una pena bassissima. Il mondo cambia non solo perché perdiamo l'evidenza dell'adulterio, ma perché le relazioni tra uomo e donna, tra uomo e uomo, cambiano di priorità. Ci sono nuove attenzioni e nuovi inizi dove prima si sarebbe vista solo morte. Di questo la Chiesa deve tener conto. Allora, Vescovo dice: facciamo diventare l'adulterio da reato permanente a reato istantaneo, cioè cambiamo nella qualificazione, come è già avvenuto nell'ambiente civile, anche in ambiente ecclesiale. Si tratta di un rimedio di carattere tecnico, discutibile, ma molto lucido, nell'interpretare con categorie nuove vite nuove. Nuove categorie sono in grado di interpretare. Allora, in questo senso, non aver citato Giovanni Paolo II è essere rimasto in un giudizio sospeso se Giovanni Paolo II è davvero pienamente il Papa che torna dal concilio in Polonia e la prima cosa che dice è stata una grande rivoluzione, o piuttosto il Papa che di fronte alle novità ha usato gli strumenti classici per chiudere i dibattiti. Il più classico è quello sull'ordinazione delle donne, ma lo stesso è valso anche per i problemi del riconoscimento di ministerialità, le forme di applicazione della riforma liturgica. Cioè, su molti versanti Giovanni Paolo II è rimasto bloccato dalle crisi successive al Concilio Vaticano II ed è rimasto, diciamo, fermo. Quindi questo senza negare i grandi meriti che ha avuto nel mettere in moto anche nella pastorale familiare nuove attenzioni, nel costruire una vera e propria pastorale familiare, lo dobbiamo a Moris e a Familiaris Consortio. Tuttavia una pastorale familiare in qualche modo pensata secondo schemi che non onorano del tutto le condizioni moderne di vita. E questo, secondo me, detto appunto teologicamente, è un problema che si può affrontare diversamente, che Amoris Laetitia di fatto sblocca entrando in un'altra logica, non fidandosi più di una soluzione semplicemente normativa. E qui, poi ovviamente le cose sarebbero molte, quando si entra nella logica del discernimento sono possibili sempre gli abusi, ma non è che prima le cose non andassero solo bene, si garantivano soltanto forme di giustizia oggettiva che corrispondevano a ingiustizie soggettive. Oggi l'abuso è più facile, non c'è dubbio, perché lasciare il discernimento ai vescovi e ai parroci a livello territoriale, che è la soluzione che c'è sempre stata prima, proposta dopo il codice, vuol dire assumere che ci sono due logiche diverse, cioè una logica oggettiva e una logica intersoggettiva che devono trovare un nuovo equilibrio. Certo è che questo serve a uscire dall'ipocrisia che tutte le cose si possono risolvere semplicemente con un processo che riconosce la nullità, perché appunto oggi questo linguaggio, inevitabilmente ancora molto presente, dovrà essere gradualmente ricollocato al posto suo, cioè in un angolo. Ora è centrale, bisogna spostarlo in un angolo. Non si nega, perché non si può negare, ma riguarda un caso, non il 100%, ma l'1%, il 2% dei casi. Tutti gli altri hanno bisogno di altre soluzioni. Questo ce lo dobbiamo dire. E il fatto che tutte le soluzioni le diamo in quel modo vuol dire forzare l'istituto. L'istituto è forzato. Dunque, su questo, è facile oggi. Un canonista mi ha detto: ma dopo il suo discorso, dopo Amoris Laetitia, la mia scrivania, che era sempre stata ordinata, adesso è tutta in disordine. E dico: bene. Beh, non c'è il diritto canonico o la Chiesa solo per tenere in ordine le scrivanie dei canonisti. Se un po' del disordine della realtà è arrivato sulla scrivania, viva Dio, finalmente si rende conto di come stanno le cose. Perché appunto che la scrivania di un canonista sia sempre ordinata lo capisco bene, perché c'hai le tue caselline, infili le cose nelle caselline e metti tutto a posto, ma non si affrontano così i problemi, eh? In questo lo stile Amoris Laetitia ha impostato un nuovo stile. Ovviamente siamo a 3 anni e mezzo dalla sua applicazione, siamo nel guado di forme classiche che non funzionano più del tutto, forme nuove che non abbiamo ancora imparato, e in mezzo ci sono tante esasperazioni, esagerazioni, timidezze ad oltranza, traduzione di Amoris Laetitia nell'ufficio Amoris Laetitia, che è il peggio che possa succedere a Amoris Laetitia. Amoris Laetitia al limite, che ha bisogno di essere interpretata con lo stesso spirito con cui è stata scritta. Se tu la interpreti burocraticamente, diventa il nome di un altro ufficio. Mentre si tratta di cambiare lo stile. In questo senso, interessante che di quelli che sono intervenuti, almeno 2 su 4, forse il primo fa parte di un consiglio pastorale, ecco, non faccio parte del consiglio pastorale. Ed è facile che quando non si fa parte del consiglio pastorale, si è fatta la catechista ma non si è catechista, si dice sono laico, laica. A mio avviso, una delle cose che dobbiamo fare da laici è non chiamarci più laici. Non usare più questa parola. Perché è una parola finta, fasulla. Identifica il non chierico. Ma appunto, la Chiesa non è fatta da chierici e non chierici. La Chiesa è fatta da popolo, da fedeli, e poi ci sono alcune funzioni specifiche che hanno titolo di ministero ordinato, di ministeri, eccetera, eccetera. Ma non autoidentifichiamoci con laici, perché dire la parola laico, e non è che colpevolizzo chi la usa, ma proviamo ad autoeducarci a uscire da un modo di usare il linguaggio che predetermina l'esperienza ecclesiale. Per cui, se ti dici laico, di fronte alla liturgia, di fronte alla parola di Dio, ti senti sempre un po' fuori casa, mentre sei pienamente a casa quando si celebra. E questo appunto è quell'elemento rituale, quell'elemento scritturistico che dà sostanza a un'immagine di Chiesa che non è soltanto la retorica del popolo di Dio, del corpo di Cristo, del Tempio dello Spirito Santo, ma è esperienza di popolo, di corpo e di dono dello Spirito. Vedete, io di solito questa cosa la dico così: nelle nostre chiese, adesso magari a Milano non succede mai, ma nelle nostre chiese dopo il concilio erano scomparsi, io ho fatto il chierichetto ovviamente, sono nato nel 61, dunque il chierichetto l'ho fatto dopo il concilio, e suonavo il campanello all'inizio e alla fine, e lo suonavo all'antica, alla tridentina, cioè egli, oppure nella notte ding, poi il mistero della fede ding, che è, ti determino la zona in cui devi fare l'atto di partecipazione attiva, prima e dopo, a fare i tuoi. Ok? Oggi si suona il campanello all'elevazione, cioè il campanello è diventato momento mistico. Ma il campanello segnala la arretratezza di un'esperienza complessiva di fare la comunione nel rito d'ingresso, nella liturgia della parola, nella presentazione dei doni, nella preghiera eucaristica tutta, non soltanto il racconto istituzionale, nel rito di comunione, nel rito di congedo. Sono tutte forme di comunione in cui sei coinvolto. Questa cosa qua non è ancora chiara, nonostante il concilio Lumen Gentium, che chiama la Chiesa comunità sacerdotale. Noi, in ogni esperienza ecclesiale, siamo comunità sacerdotale. E dobbiamo leggere libri in cui di sacerdozio si parla solo rispetto al sacerdozio ordinato, all'esperienza soltanto di chi presiede. Come se solo lui fosse sacerdote. No, tu sei sacerdote, sei ministro ordinato come il parroco, dentro una comunità di sacerdoti. Questo cambia la tua identità e la loro identità e il rapporto. È chiaro che prende sostanza non semplicemente ideologica, ma reale. Vuol dire che già entrare in chiesa è esercitare il culto. Allora, in una parrocchia di vicino Reggio Emilia, un paesino vicino a Reggio Emilia, mi dicono: ma com'è che nella messa feriale le 10 persone in una chiesa più o meno grossa come questa sala, uno è là, l'altro è là, l'altro è là? E dico: perché appunto noi diciamo le cose, ma il corpo continua a pensare in modo tridentino. Cioè, a volte sembra che vai a messa feriale del mercoledì e ognuno sceglie il posto dietro la colonna, là. In qualche modo ognuno nel bunker della propria spiritualità in rapporto con Gesù. Questo è l'immaginario secolare che lentamente dobbiamo rivedere, perché non è l'esperienza dell'Eucaristia, è l'esperienza di chi andava alla messa, il prete diceva la messa e nel frattempo lui si diceva le preghiere. Io avevo ancora una non bisnonna, ma insomma una prozia molto anziana, nata ancora nell'Ottocento, che durante la messa aveva un repertorio parallelo dettagliatissimo. Cioè, mentre il prete faceva una cosa, lei ne aveva, pregava per i defunti, poi pregava per i vicini di casa, poi quella bambina che stava male, cioè aveva in sequenza, le metteva in sequenza, salvo la consacrazione e la comunione. Tutto il resto, il prete ci aveva il suo e lei ci aveva il suo rituale. Così è stato per secoli. Avere un unico rituale vuol dire avere un unico spazio, per esempio. Rileggere anche questa straordinaria chiesa che abbiamo qui sopra di noi, non come lo spazio nel quale ognuno si ritaglia la propria casetta spirituale, ma il luogo di costituzione del corpo di Cristo. Per cui anche in 10.